Ok. Allora, sul primo intervento mi sembra che c'erano due cose che mi sono segnato. Una, appunto, quella che è stata detta alla fine, ma che metterei all'inizio, che in effetti spesso esiste anche una forma di innovazione che non è quella dell'inventarsi una cosa nuova, ma di sfruttare bene delle capacità esistenti. Ma questo va benissimo, cioè, nel senso, quando c'è questa metafora delle idee come ricette, è proprio perché anche a ben vedere anche le idee innovative necessariamente sono poi ricombinazioni di idee esistenti. Cioè, per cui c'è come un continuum dal massimo di innovazione a innovazione più incrementale, ma in realtà sono della stessa natura e possono avere impatti più forti spesso anche delle innovazioni magari organizzativo o incrementali, piuttosto che grandi invenzioni scientifiche. Per cui è giustissimo dire che quando si parla di economia delle idee bisognerebbe allargare il discorso, e bisogna farlo, anche a tutta una dimensione di tipo organizzativo e anche di innovazione incrementale. Dopo, appunto, sul tema, secondo me, sia della chimica che della Fiat, che sono casi dove c'è stato un intervento pubblico in entrambi i casi, okay? E per cui sono casi di interazione tra privato e pubblico purtroppo non particolarmente virtuosi. Allora, questo si collega anche al primo punto, che era quello di dire la spesa pubblica spesso è stata inefficiente, cioè, nel senso, nel caso della Fiat possiamo dire anche il privato si è dimestrato probabilmente un po' miope o comunque più interessato a sfruttare l'aiuto pubblico che a fare grande innovazione, ma di sicuro sono casi dove c'è stato un tentativo di interazione e non particolarmente riuscito. Ma allora, secondo me, questo dovrebbe portarci a dire c'è un ruolo importante, per esempio, di nuovo, dell'opinione pubblica, dei giornalisti, sulla valutazione dell'efficienza dell'intervento pubblico. Ma questo non ha niente a che vedere col dire teoricamente dobbiamo ridurre l'intervento pubblico. Sono due discorsi, secondo me, molto diversi, che sarebbe giustissimo tenere sempre molto distinti. Cioè, quello che io penso sia il tipo di discussione che abbiamo un po' visto oggi è un po' a un livello forse più da lontano, cioè dice: se nella teoria economica continua a prevalere una certa impostazione proprio generale, che è quella che dice che alla fine, conoscenza, non conoscenza, mettiamo tutto nel calderone dei beni privati e escludibili, dove comunque il mercato funziona, cioè se questa roba qua resta l'unico riferimento, inevitabilmente ha come implicazione che quanto più noi riusciamo a togliere dalle mani pubbliche e a mettere nel settore privato, quanto più ci spostiamo verso una situazione più efficiente. Allora, se uno invece dice no, non è così, non necessariamente questo vuol dire tutto quello che il pubblico fa va bene, cioè sono due discorsi molto diversi, e credo che tutto quello, le osservazioni che lei faceva sono estremamente importanti, ma sono sul piano di dire l'intervento pubblico quando viene fatto va continuamente valutato, cioè nel senso che ci possono fare errori, ma c'è anche un rischio che se non esiste una valutazione, cioè se non esiste all'interno del settore pubblico, ma questo, per esempio, la tecnologia ci aiuta in questo, no? La capacità di valutare meglio l'uso delle risorse pubbliche è un qualcosa che oggi è molto più fattibile di quanto fosse 40 anni fa, per cui probabilmente all'interno del famoso cambio di paradigma c'è anche l'idea di dire se abbiamo bisogno, come tutto a mio avviso spinge a pensare, se abbiamo bisogno di non ridurre la parte del pubblico nella vita sociale, dall'altro lato può darsi che le nuove tecnologie ci aiutino a invece evitare il più possibile quel tipo di comunque fallimenti anche del pubblico che sono evidenti, okay? Che sono sempre possibili. Poi c'era una domanda su su come spendono la liquidità. Allora, anzitutto è impressionante che pur facendo molto, molto investimenti la liquidità sia sempre così massiccia, perché appunto se uno pensa a Google non si può dire che questi, cioè a leggere i giornali ne inventano uno al giorno, cioè mandano i palloni in Africa per portare internet, cioè c'è molta creatività e investono molto. Appunto, ma con quella struttura e i costi che hanno effettivamente generano un flusso di cassa fantasmagorico, e per cui investono ma gliene resta molto, okay? Allora lo investono anche nelle lobby, e c'è una cosa in cui investono che secondo me è interessante da sottolineare: molto spesso queste aziende investono liquidità per comprarsi le aziende più piccole. È la stessa logica, cioè nel senso è la stessa logica di dire, siccome sono enorme e vedo nascere una cosa nuova, non c'è problema, me la compro, la inglobo, c'è questa tendenza ai rendimenti crescenti ancora più esasperata, ok? Per cui questo. Allora, poi c'era una domanda sull'antitrust, e l'antitrust esiste, e mi dispiace continuare a raccontare queste storie perché poi mi ricollego alla domanda finale che parla del potere, ma oggettivamente credo che si possa dire che anche nell'antitrust americano, che tradizionalmente ha avuto in alcuni momenti un ruolo molto incisivo, appunto quando parlavamo prima delle imprese delle ferrovie o anche le banche, sono state spezzate. La Morgan Stanley negli anni 30 mi sembra è stata, lo Stato ha detto basta, la rompiamo in 10 banche, oppure le famose compagnie dei telefoni, Bell, lo Stato, okay. Per cui stiamo parlando di una tradizione di un antitrust hard, okay? Però anche lì contano le idee, e appunto per dirvi come funziona la relazione tra idee e pratica, l'antitrust tradizionale funzionava dicendo: guardo un settore, se ci sono tre imprese che hanno il 90% del mercato è un segnale che c'è un problema, ok? Semplificando. Poi arrivano gli economisti e dicono: ah, ma scusa un attimo, ma queste imprese il prezzo che praticano è molto lontano dal costo marginale? No, non più di tanto, dunque c'è efficienza, ok? Allora, non so se si riesce a visualizzare, ma appunto è un antitrust utile alle imprese che hanno potere di mercato. Dopo non è che non c'è dibattito, ma effettivamente queste idee poi diventano molto importanti, perché se si diffonde come è stato fatto negli anni 90 e ancora oggi, appunto questo economista di Google e altri, l'idea di dire stiamo molto attenti, perché cosa importa se c'è un'impresa sola o due, l'importante è che i prezzi siano sufficientemente bassi rispetto ai costi, ok? Allora, questa è una logica che considera che se il consumatore, cioè se Amazon fa prezzi bassi, siamo tutti contenti, ok? È una logica di questo genere. Un altro potrebbe dirti: sì, ma se Amazon ha distrutto tutto l'ecosistema dei produttori di CD, ok, cioè ci sono altri ragionamenti, però è prevalsa l'idea più utile, ok? Più
concorrenziale è, diciamo, il palliativo.
Sì.
Ma non è la
cosa. No, ma però è diciamo,
i monopolisti almeno fa del prezzo come se fosse in concorrenza.
Sì.
Ma in realtà non è, cioè è assodato che
no, però intendo dire, è assodato, ma quando poi fanno le battaglie legali all'antitrust americana, le imprese chiamano Varian e lui va lì nelle, cioè capito, c'è una battaglia di idee. E di nuovo
sì, entriamo nel modello efficienza per la sicurezza di magari, se vogliamo semplificare le cose che abbiamo detto nelle altre giornate di incontri.
Sì, allora, per cui mi volevo collegare un secondo all'ultimo intervento che parlava del fatto che è anche una lotta di potere, eccetera. Allora, effettivamente è vero, e vi ho raccontato dei casi in cui oggettivamente credo che uno possa vedere all'opera delle forze economiche che finanziano una produzione di idee funzionale alla loro forza economica. Però non è che questo implichi che non esiste un dibattito di idee, cioè io quello che penso è che per esempio nelle università, anche nelle università, per esempio Paul Romer è un PhD student dell'Università di Chicago, che è il tempio del neoliberismo americano, ok? Per cui semplicemente lui ha studiato lì, ha imparato qualcosa lì, ha avuto le sue idee, loro erano super felici per un po' di anni, l'hanno sponsorizzato al massimo, poi sono tornati indietro altri. Cioè, io credo che nel dibattito scientifico si confrontano le idee e ci sono anche lì aspetti politici eccetera, ma tutto sommato c'è diversità. E appunto la London School è un esempio, ma per esempio la scuola economica di Parigi, Piketty è comunque un professore universitario e ha avuto un grande impatto sul dibattito sulla disuguaglianza. E per cui nell'accademia secondo me ci sono dei meccanismi che consentono il mantenimento della diversità e della discussione. Cioè io non sono a favore di chi dice che vengono soppresse idee. Ci sono delle serie battaglie di idee dove è logico che se un certo tipo di idee nell'opinione pubblica diventa dominante, poi anche nell'accademia tende a allargarsi. Ma la scienza, a mio avviso, funziona, cioè come istituzione uno pubblica gli articoli, glieli criticano un altro, cioè c'è molta critica, ok? Dove le cose sono più pericolose sono nell'applicazione, appunto quando entra in gioco la politica, l'antitrust, così effettivamente è più plausibile che lì chi ha grandi disponibilità economiche riesca a influenzare l'esito in maniera. Ma lì allora qual è il contropotere? Il contropotere sono i cittadini, l'opinione pubblica, i giornalisti e di nuovo l'istruzione pubblica. Cioè, per cui cioè no, non è scandaloso che succeda che Google assuma Varian, okay? Però è interessante che ci sia anche da parte per esempio dell'antitrust una capacità uguale di avere consulenti molto ben preparati. Per esempio, se io continuo a ridurre la spesa pubblica a un certo punto, cioè, è una lotta tra anche su quel piano lì.
Forse un problema è la svalutazione delle competenze che c'è pubblico e nella politica.
Sì, e anche questo è un effetto molto grave che va nella direzione di indebolire ulteriormente, di creare ulteriore sfiducia, indebolire ulteriormente e tendere verso la vera economia di mercato reale, che tende a essere un feudalesimo di fatto. Cioè, alla fine con queste strutture di costi qua uno può essere anche un feudalesimo illuminato, ma si tende in quella direzione lì.
Grazie ancora Enrico per le ulteriori precisazioni. No, volevo semplicemente seguirti su questa questione. L'antitrust può dire pongo un limite eventualmente a quello che però è un fatto, cioè il fatto è che la tendenza all'accorpamento, all'acquisto del più debole, del più piccolo, porta necessariamente, quell'economia di mercato lì porta necessariamente al soggetto unico, prima o poi si mangiano tutti. Questo l'antitrust europea lo sa, per la verità, in maniera sicuramente empirica, ma lo sa e sa anche quali sono le ricadute per i cittadini. Normalmente in queste condizioni o cala la qualità di quello che viene offerto oppure aumentano i prezzi, quindi in ogni caso a noi non va bene. Ti ringrazio per questa lezione, veramente serviva molto da questo punto di vista anche un poco di approfondimento diciamo concettuale, ecco. Però dal nostro punto di vista, cioè che è quello di chi non si piega a queste idee fantascientifiche per cui l'economia del mondo di domani sarà governata da entità astratte, no, e soprattutto rimando a questo elemento centrale, cioè quello della moltiplicazione. Penso che sia nel caso di rifletterci. Più persone ci sono, credo che sia un dato che tutte le persone possono sperimentare nella vita quotidiana. In più siamo e non è che le nostre idee si sommano, si moltiplicano, crescono esponenzialmente. Quindi, tornando al discorso sull'immigrazione, pur con tutti, diciamo, i ragionamenti che vanno fatti sulla capacità poi dei sistemi di assorbire persone nuove che arrivano senza risorse, però teniamo sempre presente questa cosa qui, che in effetti io per esempio ho un coinquilino indiano, cioè viene dall'India, da quella parte d'India che confina con il tetto del mondo, ma ha una visione del mondo, non dico radicalmente diversa perché non è così, ma dice delle cose, apre delle prospettive di pensiero che sebbene non inaspettate, ma quantomeno ti provocano delle, una crescita, ecco, una crescita anche umana. Quindi quando parliamo di crescita, pensiamo innanzitutto a quello che può derivarci, insomma, semplicemente dal poter accedere a concetti, a linee di pensiero diverse dalla nostra. Tutto qui, penso che già questo descriva bene il tema di oggi. Grazie ancora tanto. Noi chiudiamo il corso sabato 5 con una tavola rotonda sul lavoro, conoscenza, relazione e partecipazione nel mondo del lavoro. Questo è un lavoro su cui si sta impegnando Sandro Antoniazzi, che conosciamo bene, con Carcano e Zaninelli. Anche qui andiamo ancora su quel versante lì, cioè di come i lavoratori, da soggetto debole nel mercato del lavoro e dell'economia, possono diventare invece, in un altro modello, possono diventare un punto di forza e sviluppare competenze, conoscenze, idee nuove per il semplice fatto di vivere nello stesso luogo di lavoro e di avere una posizione di responsabilità e non di dispersione nell'algoritmo. Grazie a tutti, vi do appuntamento quindi a sabato 5.